Siamo arrivati all'ultimo episodio di questo podcast che ha raccontato le serate al Pinch di Milano, in cui raccontatori che arrivavano da ogni tipo di professione, ogni tipo di età, ogni tipo di luogo in Italia hanno voluto salire su questo piccolo palco e raccontare una storia che gli era accaduta e che preferivano non raccontare a loro madre. Ecco, l'ultima serata, ve l'avevo già annunciato, non è stata al Pinch e l'ultima puntata quindi non sarà lì, sarà al Teatro Carcano di Milano. Quello che state per ascoltare quindi è una serata speciale a tutti gli effetti, è stato il compleanno di Don't Tell My Mom, ci sono state 10 storie in queste due puntate speciali. Sono due puntate speciali perché appunto è stata una serata speciale e perché saranno di fatto due episodi conclusivi di questo appuntamento. Ascolterete storie di ogni tipo, storie di concerti di Vasco che hanno aperto la strada verso una sorta di fenomeno di moda, ascolterete storie di amicizie remote, molto lontane, che rimangono tali grazie a degli scritti, a delle lettere. Ascolterete storie legate a ladri che arrivano in casa e poi storie di patenti di guida prese all'ultimo momento. Insomma, è stata una grande serata, sentirete un grande calore del pubblico. Questo è il primo episodio di Don't Tell My Mom dal Teatro Carcano di Milano.
Radio 24 presenta Don't Tell My Mom. Lo story show di Matteo Caccia diventa podcast.
Tra le cose che sono andate storte nella mia vita ce n'è stata una che ha lasciato qualche segno, qualche traccia. È stata una piccola avventura imprenditoriale che ho cominciato, credo, più di 10 anni fa, con la mia amica e socia Fabrizia Brunati, che è qui da qualche parte, che si chiamava Radio Factory. Era partita già sbagliata, nel senso che noi avevamo l'idea, dopo un'esperienza radiofonica che si chiamava Amnesia, di poter creare dei contenuti da vendere alle radio, quando alle radio non gliene frega niente di avere contenuti, sostanzialmente pensa di poterli fare da soli i contenuti, ed effettivamente così è stato e probabilmente così sarà. Quindi noi abbiamo creato questa società, siamo nati da un consulente del lavoro, siamo nati da un commercialista, abbiamo creato la società, abbiamo messo un capitale, dopo un paio d'anni l'abbiamo chiusa, in realtà non l'abbiamo chiusa, l'abbiamo venduta a dei tizi che parlavano russo dal notaio. Era in tempi non sospetti, quando abbiamo chiesto al nostro commercialista: ma cosa fanno questi? Lui ha detto: voi non c'entrate più niente. E appunto volevamo fare quella cosa che non è andata in porto. Abbiamo fatto un po' di altre cose carine. Tra le altre cose che abbiamo fatto, a un certo punto c'è stata quella di creare una serata in cui le persone potessero salire su un palco e raccontare una storia. Quella era un'idea abbastanza semplice, che era nata perché avevo visto una cosa simile in una libreria di New York molti anni prima, in cui degli scrittori raccontavano delle storie legate al proprio libro. Io non volevo degli scrittori, volevo semplicemente provare a far raccontare alle persone direttamente dalla loro voce sul palco una storia. Venivo e tuttora ci sono dentro ad un'esperienza radiofonica in cui mi faccio mandare le storie dagli ascoltatori, forse qua c'è qualcuno, ho intervistato qualcuno che ho conosciuto personalmente, ma gli ascoltatori me la mandano per iscritto e poi io le racconto, quindi c'erano due filtri, no? La scrittura e la mia voce. Quindi ho detto a Fabrizio: proviamo a fare questa cosa. E quindi nel gennaio del 2014 abbiamo chiesto a un locale di Milano che si chiama Bico, è un Arci, che sta in via Ettore Ponti, di provare a cominciare questa serata. E quindi, se non ricordo male, in 13 di gennaio abbiamo cominciato a fare questa cosa che si chiamava Don't Tell My Mom. Aveva delle regole molto semplici, che sono rimaste quelle nel tempo. Le storie dovevano durare 5 minuti, dovevano essere storie vere. Sul palco si poteva solo raccontare e non leggere. Era appunto il 2014, per capirci, c'era il governo Letta. Che fa ridere, non so perché fa ridere però. Però pensate che a febbraio è arrivato Renzi. Insomma, sono cambiate molte cose da quegli anni, per me, per le persone che sono diventate parte di questo gruppo. Dopo quelle tre date al Bico, l'amico Giovanni Ripoldi, a cui dobbiamo tutto quello che c'è in questo teatro, questa sera, questo allestimento, ha creato un locale che si chiama Pinch, che anche lui ha compiuto 10 anni, e ha detto: vieni da me. E da quel punto siamo arrivati fino a qua. Ogni primo lunedì del mese delle persone salivano su un palco invitate a raccontare in 5 minuti una storia che preferivano non raccontare alla propria madre. Abbiamo cercato di fare in modo che questa sera ci fosse un po' l'atmosfera di un locale, mi spiace non per voi giù dal palco, ma per noi sul palco. Quindi su questo palco questa sera ci sarà Luca Vezzali, che mescirà e creerà qualche piccolo cocktail, ma soprattutto Su questo palco c'è la persona che dal giorno zero praticamente ha deciso di imbarcarsi in questa avventura, cioè di prendere la sua chitarra e fare il lavoro più oneroso di tutti quelli che salgono su questo palco, e cioè primo starci sempre e non solo per raccontare in 5 minuti la propria storia, ma accompagnare le storie e chi racconta con un'improvvisazione di chitarra. È un lavoro che sembra facile, ma non lo è. Non lo dico perché sia un chitarrista, ma perché tutte le volte che ci è capitato di doverlo sostituire per dei problemi che appunto nella vita intercorrono alle persone, tutti mi dicevano: ma non è per niente facile. Quindi io sono felice che anche questa sera sul palco ci sia il maestro Paolo Bonifacio. Tra le grandi paure di mia madre ce n'è una che la segue da sempre, è perseguita lei e tutti i membri della famiglia, ed è la paura di sembrare dei provinciali. Io vengo da un paese che si chiama Romentino, sta in provincia di Novara, non è lontano da qua, ma è piena provincia, è in mezzo alla pianura. Questo forse è l'unico periodo in cui può esserci qualcosa di interessante, perché pensate, ci sono le risaie piene. Questo è il massimo che si può ottenere da quel posto, con tutto il bene che gli voglio. Me ne sono venuto a Milano abbastanza presto. E mia madre, nei viaggi che facevamo, non che andassimo chissà dove in Australia o chissà che, andavamo a Firenze a Pasqua, a Venezia il 1° di novembre, andavamo al mare sempre nello stesso posto in estate all'Isola d'Elba, per mia mamma la questione era piano, non facciamo sentire che siamo di Romentino, perché a Romentino, lei diceva, avevamo la voce alta, parlavamo in dialetto, se uno sbagliava a dire allora com'è che va, lei subito per piacere, a noi, a me, a mia sorella, mia sorella non parlava in dialetto, però insomma ci siamo capiti. E io questa cosa me la sono portata dietro al punto che la mia vita è sempre stata una diatriba tra l'essere un provinciale e invece l'essere un uomo di mondo. E io, per diventare a tutti gli effetti, per sperare di diventare un uomo di mondo, ne ho fatto di tutto. Tutte le scelte della mia vita sono andate in quella direzione. Il lavoro che ho scelto di fare, le amicizie che mi sono portato accanto, i luoghi in cui ho vissuto e anche ovviamente le fidanzate. Per cui nell'aprile del 2005 io vado a fare una vacanza a New York, incontro una ragazza che vive a New York ma è svedese, metà indiana, cioè esattamente l'opposto da quello che io penso possa essere una cosa provinciale. Cioè, che so, gli amici dei miei genitori erano al massimo uno di Trecate e uno di Gagliate, per capirci. E quindi io mi fidanzo con Sara Singh si chiamava, perché appunto il papà, perché il papà era indiano. Insomma, dura un anno il tutto, vado a New York ogni tanto, spendo tanti soldi in biglietti aerei, ogni tanto vado a Stoccolma quando lei torna in Europa. E poi arriva il giorno del mio e del suo compleanno, perché compivamo gli anni tutti e due nello stesso giorno, nello stesso mese, il 24 di luglio. E quindi lei mi dice: ti faccio questo regalo. Andiamo in Svezia, a casa di amici che hanno affittato un cottage in una piccola isola del Baltico, si chiama Gotland. L'isola di Gotland è l'opposto di quello che noi pensiamo quando pensiamo a un'isola, se pensiamo a un'isola del Mediterraneo, come a me capitava, essendo ovviamente un provinciale. E quindi prendiamo un aereo, arriviamo a Gotland, è il 24 di luglio, a Milano ci sono 38 gradi, a Gotland 17. Le spiagge sono grigie, ma gli svedesi, come niente fosse, bagni, costume da bagno, prendono il sole. È un posto in cui Ingmar Bergman ha girato gran parte dei suoi film e ti portano in giro a vedere i luoghi. Ci sono proprio dei cartelli così, di Safari Bergman, ti portano nei luoghi di Bergman a vedere dove ha girato le scene più importanti dei suoi film. E poi arriviamo a casa degli amici che hanno una casa lì, hanno un piccolo cottage in affitto, rosso, legno rosso, tetto bianco, infissi bianchi, l'immagine che dà l'IKEA quando si pensa a una cosa agreste in Svezia. Arriviamo e loro due sono una coppia, ovviamente essendo una coppia di mondo, sono lei svedese e lui americano, lui si chiama Paul, lei si chiama Katarina, hanno una figlia che si chiama Saga, bellissima, bionda, furbissima, parla con la mamma in svedese e col papà in inglese, e quando vuole qualcosa da lei ovviamente va da lei, le parla in un modo e da lui idem. Paul diventa subito mio amico, è molto carino, fa lo sceneggiatore di cinema, sono 6 anni che sta scrivendo lo stesso film, quindi non ho capito di cosa viva, però chi se ne frega, è mio padre che fa il consulente del lavoro a farsi certe domande, io sono un uomo di mondo, quindi uno può vivere di quello che vuole. A un certo punto, proprio perché io ho deciso che voglio essere meno romentinese possibile, dopo aver frequentato Sara per qualche mese, decido che voglio imparare lo svedese. Lo svedese è una lingua osticissima. Lo dico a Paul, e Paul mi dice: guarda Matteo, ti do un consiglio, io vivo qua da 5 anni, ci ho provato, tutti qua parlano inglese, quindi non ne avrei bisogno, ma ci ho provato a fare un corso di svedese. Per farti capire, un mese fa sono uscito a correre come tutte le mattine, ma avevo fatto colazione troppo presto e a un certo punto devo andare in bagno. Ripeto, a Stoccolma tutti parlano inglese, tranne le persone anziane. E a un certo punto, mentre sto correndo a casa perché devo andare in bagno, mi accorgo che c'è una signora che sta aprendo un bar, è una signora anziana, e quindi dico, devo trovare le parole giuste in svedese per dirle, buongiorno, dovrei andare in bagno. Ma l'unica cosa che mi è venuta in mente dopo 2 anni di corso era, the shit is coming. E a quel punto corro a casa e dico, basta con lo svedese. Quindi mi dice, se vuoi farlo, fallo, ma sappi che è molto molto complicato. Comincia questa cena, è una cena tipicamente svedese, tipico cibo svedese. Aring, polpette di carne. A un certo punto io devo andare in bagno e quindi chiedo a Paul, scusami, dov'è il bagno? E lui mi indica un punto fuori dalla finestra. E la parte romentinese di me dice, ma dov'è il bagno? Fuori. E poi la parte invece di mondo dice, beh, ovvio, hanno il bagno fuori. È giusto. Quindi esco e c'è un mini cottage, è una cabina, anche quella rossa, col tetto bianco. Entro e quello che trovo è questo. C'è un piccolo lavandino, uno specchio, dei fiori secchi in un vasetto. E poi c'è una specie di cassapanca. E poi c'è un secchio di metallo pieno di sabbia. E io lì dico, non è possibile. Cioè, non possono farla nel secchio pieno di sabbia. Però poi, quella è mia mamma. E poi invece c'è la parte di me che dice, ma allora che problema c'è? Qui la fanno probabilmente anche più naturale, anche più giusto, forse anche la posizione è più corretta. E quindi rompo qualsiasi indugio e faccio quello che devo fare nel secchio. Gli do tipo una scrollatina, mi rivesto, torno a cena. È il 24 luglio, quindi stiamo festeggiando il mio compleanno e il compleanno di Sara. Dopo... è il compleanno che fa ridere, probabilmente. Dopo... 2 minuti, la piccola saga deve andare in bagno. Si alza, va in bagno e torna in un tempo troppo breve perché abbia fatto qualsiasi cosa. Va dal papà e gli sussurra qualcosa nell'orecchio. A quel punto Paul mi dice, Matteo, come with me. Usciamo, andiamo in quel gabbiotto che è il bagno e quando entriamo lui, e c'è il secchio lì con il mio tentativo di non essere provinciale, mi fa vedere questa cassapanca, che in realtà è un coperchio, si solleva e sotto c'è un buco e al di sotto del buco c'è un grande vasone pieno di terra e la sabbia ovviamente serviva semplicemente per coprire il tutto. La cena è finita come doveva, dopo pochi mesi è finita la storia con Sara, non per questo motivo, ma quello che vi prego di non dire a mia madre se doveste incontrarla è che si può vivere bene anche essendo dei provinciali. Buonasera a tutti, benvenuti al Teatro Carcano, benvenuti a Don't Tell My Mom. Questa sarà una serata molto molto speciale. In primis volevo leggervi un messaggio che mi è arrivato qualche giorno fa, perché vorrei capire se veramente l'hanno fatto, perché ci sono dei giovani genitori che evidentemente sono più problematici di me. Jessica mi scrive. Ciao Matteo, per il compleanno di mio marito gli ho regalato 2 biglietti per lo spettacolo al Carcano. L'idea era di chiedere alla babysitter di stare con la nostra Alma a 7 mesi, ma purtroppo ci ha dato buca. Secondo te, è da pazzi portare Alma a teatro? Considerando che dormirà beata o al massimo uscirò appena si sveglia, non so se ci leggerai, ma io ci provo. La mia risposta è stata, portala, sarà bellissimo. Non so se c'è Alma qua questa sera. C'è. Vi dicevo, sarà una serata speciale non solo perché c'è Alma tra noi, forse la più giovane spettatrice di uno spettacolo teatrale, ma perché questa sera racconteremo 10 storie che sono già state raccontate in questi 10 anni, quindi se qualcuno di voi è uno spettatore assiduo di Don't Tell My Mom al Pinch, forse qualcuno l'avrà sentita. Abbiamo deciso di scegliere le 10 storie che per noi sono un po' le fondamenta di questa serata. Alcune sono... antiche, diciamo così, sono di qualche anno fa, alcune sono più recenti, delle volte succede che una persona salga su un palco e quando scende uno dice è nata una stella questa sera e ce ne saranno un paio che sono molto molto recenti. La cosa che vi chiedo quindi è questa, una delle regole di Don't Tell My Mom, che in realtà è una regola mia, è che cerco di invitare persone che non hanno esperienza di palco. Non è sempre così ovviamente, questa sera in particolar modo ce ne sono almeno 2 o 3 che anche di mestiere fanno quella cosa lì, salgono su un palco, per gli altri però no. È già così al Pinch, figuriamoci qui, voi siete tantissimi, siete molto belli da vedere ma mettete anche una certa soggezione. Vi chiedo quindi di starci molto vicini questa sera, di ricordarvi che c'è, e lo chiedo a Luca, una campana che determina i 5 minuti che si suona così, come una campana ovviamente. Saranno 5 minuti accademici, saranno 10 storie e quindi chiedo ai 10 raccontatori di cui avevo provato, cioè li conosco tutti, sono amici ma non mi ricordo in fila i nomi, e quindi vi chiedo di salire, vi chiedo di fare un grande applauso alle persone che faranno questa serata, che sono Pietro Gimelli, Marta Boffelli, Matteo Bordone, Elisa Piedi, Nazim Beltran, Ferdinando Cotugno, Viola Stefanello, Federico Bernocchi, Elisa Del Mese, Paolo Labati. Loro si accomodano e noi cominciamo con la prima storia di questa sera. Io ho sempre cercato le persone più che le storie. Cioè ho sempre cercato di trovare una persona che secondo me avesse delle cose da raccontare o avesse voglia di raccontare qualcosa. E la persona che sale adesso, che racconta tra pochissimo, è proprio una di quelle. Gli sono stato dietro per un paio di anni e gli dicevo, secondo me Pietro è giusto che tu vieni a raccontare. E lui mi diceva, guarda no, non è il caso, non ho nulla da raccontare. Dopo 2 anni una volta è salito e praticamente non è più sceso. È una delle persone che quando sale sul palco del Pinch ha delle piccole ovazioni, lo dico semplicemente per metterlo in difficoltà. Questa sera ci racconta una storia, lui è l'unico che quando racconta dà un titolo alla storia. E adesso io mi sbaglierò, ma credo che la storia si intitola Se Dio esiste, vive a Macondo. Pietro Gimelli.
Buonasera, buonasera a tutti. Siete veramente tantissimi. La cosa che ho realizzato solo ora è che la differenza tra qui e il Pinch è che al Pinch, quando noi raccontiamo, quelli che ascoltano sono ubriachi, il che aiuta tantissimo a sembrare dei bravi raccontatori. Quindi farei girare una bottiglia di gin, voi la bevete e poi ricominciamo a la soddisfazione che questa volta beviamo noi. Ero un po' preoccupato di partire prima io, ma ho pensato così posso bere più a lungo degli altri, il che aiuta parecchio. Le storie che io racconto sono storie che riguardano la mia famiglia, che è forse una delle famiglie più strane che possano aver popolato l'Italia negli ultimi 50 anni, anche se tutti voi pensate di avere una famiglia strana, ma credetevi, a qualcuno è andato peggio e quello sono io. Fra l'altro oggi in sala c'è anche mio figlio, così se ne fa una ragione per sempre, e io mi sono anche apportato degli amici che non si sa mai a sputtanarmi con tutti. Io sono nato a metà degli anni 60, nel 65, quindi vengo da un mondo che è diverso da molto di quello che molti di voi immagino conoscano, ma diciamo per quelli che invece hanno la mia età ha delle impressioni forti e di tanta diversità rispetto a ora. Ma soprattutto io vengo da un mondo in cui quando sono nato c'erano 3 cose nella mia famiglia che diciamo avevano un senso e determinavano il tutto: il comunismo, l'ateismo e i libri. Che lo so che messi insieme fa strano, ma era proprio così. Il comunismo era: nessuno della mia famiglia si immaginava di poter non essere comunisti. Mia madre, le sue 4 sorelle, i loro mariti, i cugini, i figli, tutti comunisti. Io credo di aver visto il primo non comunista che avevo 6 anni, quando mi hanno portato all'asilo. E comunque mi avevano detto di diffidare, cioè l'ho visto, però non gli ho dato subito confidenza. Essere così tanto comunisti, poi per non farci mancare niente, il mio babbo era anche partigiano, quindi in casa c'erano comunisti, partigiani, sembrava di vivere con gli Avengers, ma tu non sapevi esattamente di che cazzo si occupavano. E sostanzialmente le giornate giravano intorno al problema che bisognava cambiare il mondo, no? Tutto il mondo e ognuno dei miei parenti si occupava di cambiare il mondo e noi bambini ci occupavamo di chiederci come cazzo avremmo fatto noi dopo se lo cambiavano così. E infatti non è andata benissimo, perché mi veniva in mente che Matteo prima ha detto è venuto Letta, avete riso, è venuto Renzi, avete riso, adesso c'è la Meloni, ridete un po', e non ride nessuno. Diciamo, essere comunisti allora significava anche che se passeggiavi per strada, i miei genitori dico, e incontravi qualcuno profondamente cattolico o democristiano, tendenzialmente quel qualcuno cambiava strada, quindi c'era proprio, come dire, un mondo separato. I comunisti pensavano di essere gli unici buoni, gli altri pensavano che i comunisti erano gli unici buoni, ma erano dei rompicoglioni. Più o meno era questa l'attitudine. E quindi se eri comunista eri per forza ateo. Cioè non c'era allora un grande dibattito, ma non è che eri agnostico, cioè non è come ora che a mio figlio se chiedono, gli dice no, io non so se esiste. Eri proprio ateo nel senso che ti insegnavano che Dio non esisteva e nel caso disperato fosse esistito non era una brava persona. E quindi tu proprio crescevi con questa idea di alterità che non aiutava tantissimo ovviamente il mischiarsi con gli altri. Considerate, per darvi degli esempi di ateismo, che io sono andato a scuola ovviamente a 5 anni, perché se eri figlio di comunisti dovevi essere più bravo degli altri e andare bene a scuola, perché dopo, quando avremmo fatto la rivoluzione, bisognava che la gente fosse preparata. Ma sono andato in una scuola pubblica dove c'erano credo 1100 bambini e un esonerato di religione, che vi assicuro a 5 anni fa un po' impressione. E siccome non era previsto che ci fosse l'orario alternativa, classe di mio figlio credo che ora la metà sia esonerata, io uscivo e venivo affidato a un bidello che si chiamava Tonino, che per fortuna era un compagno, quindi mi prendeva come dire vieni andiamo adesso. E la leggenda narra che giravamo i corridoi bestemmiando perché ci sembrava un modo per compensare un po' tutta questa religione che si faceva a scuola. Non so se è vero, però potrebbe non essere vero. Oppure, non so, uno dei miei zii comunisti rivoluzionari è stato uno dei principali corrispondenti esteri delle rivoluzioni nel mondo dell'Unità e di Paese Sera. Quando zio partiva noi sapevamo che c'era una rivoluzione da qualche parte, quando tornava sapevamo che era finita male, più o meno erano questi i meccanismi. Lui era di Livorno e arrivava poco, ma quando arrivava noi nipoti eravamo felicissimi perché lui ci caricava in sei in una 500 e ci diceva dai andiamo a molestare le suore, ma parlo di 7 anni, 8 anni noi, e quindi giravamo per Genova che era la mia città in questa 500 e come c'era un gruppetto di suore lo zio si fermava, tirava giù il finestrino e urlava cose tipo sorelle andiamo a far l'amore, dai che scopare bello, e noi dietro vai zio, e naturalmente come immaginerete siamo cresciuti con delle turbe psichiche non da poco, e anche questa idea di alterità. La terza cosa che ci hanno messo sopra la mia famiglia, sempre per farci crescere sereni, disinvolti e senza carichi, è che se non leggevi non è che eri una merda, eri proprio da, cioè bisognava leggere, va a leggere, noi leggevamo tutti. Quando mio padre è mancato abbiamo dato via 5.000 libri e ce ne sono avanzati più o meno altrettanti. Al punto che mio padre proprio si era inventato per tutta la famiglia questo rito che era quello che ogni Natale ci riunivamo, tutti dicevano qual era il libro più bello che avevano letto, anche i bambini, poi si votava e vinceva mio padre, no, vincevano qualche volta anche altri adulti, e quel libro veniva comprato in 300 copie e regalato a tutti come premio gemelli. E quindi tutti i nostri amici hanno diciamo 20 anni di libri regalati, per lo più decisi da mio padre. Una volta ho vinto io, era Vicky il Vichingo, che è un libro bellissimo che vi consiglio se dovete far iniziare a leggere un bambino, e quella era la scusa che ti facevano fare, ti facevano vincere una volta e tu continuavi a leggere. E il primo premio Gimelli è stato 100 anni di solitudine, libro di García Márquez che quasi tutti voi conoscono, lo dico per i pochissimi che non lo sanno, questo libro c'è un paesino che si chiama Macondo, straordinario, e a Macondo si danno i nomi alle cose. E quindi questo Macondo era rimasto un po' nella mia mente. Tutto questo per dirvi appunto che in questo clima di laicità, dove mentre in qualsiasi altra famiglia se moriva qualcuno gli si diceva è andato in cielo, ti guarda da lontano, e noi anche bambini se moriva qualcuno di noi diciamo ma papà ma dove è andato, è finito, e mia madre diceva è morto, basta, è morto, l'abbiamo bruciato e fine. Noi abbiamo iniziato a essere cremati come famiglia quando non era neanche legale, faceva mia madre dei fuochi e via che andà. E tanto è vero che quando mia madre è morta, che è morta dopo mio padre, lo abbiamo detto a nostro figlio, io gli ho detto guarda Giorgio, la nonna si è dimenticata di respirare, ora non c'è più, mia moglie era un po' preoccupata, Giorgio ma guarda, mi ha detto, e la nonna la bruciamo come il nonno naturalmente, il che mi ha detto che... Detto questo, a un certo punto della mia vita, mio padre improvvisamente, io ero già un uomo fatto, non molto, ma insomma un po', vivevo lontano, mio padre improvvisamente si sente male. Si sente male e nessuno capisce perché, nessuno capisce cos'ha, deperisce in 2 settimane, non ha quasi globuli rossi, è bianchissimo, smagrisce d'improvviso, viene ricoverato in ospedale. Che ricoverato in ospedale mio padre comandante partigiano vuol dire un presidio di partigiani fuori dall'ospedale a controllare i medici fascisti che non lo toccassero, e anche questa sensazione stranissima perché papà stava andando via e nessuno capiva cosa aveva, nessuno capiva perché, non parlava più, ci hanno detto se continua così morirà fra poco. 3 giorni dopo che è stato ricoverato si è svegliato, si è tirato su, ha detto sto bene, possiamo andare, l'unica cosa vorrei prima parlare con Pietro da solo, cosa che mia madre faceva girare poderosamente le balle, anche perché mia madre comandava in casa come è giusto, e quindi diciamo che gli sfuggisse qualcosa le dava molto fastidio. Io sono andato a parlargli un po' allibito e mio padre mi ha detto, diciamo, si è guardato intorno. Mio padre veniva, diciamo, aveva una cultura della clandestinità totale, per cui era tutto clandestino, da quando aveva 17 anni che era partigiano, per lui si viveva clandestini, e a me mi diceva quando esci portati il passaporto che non si sa mai, per dirvi gli insegnamenti un po' assurdi. Mi ha preso da una parte, ha controllato che non ci fosse nessuno, poi mi ha detto ti devo raccontare una cosa, è una cosa che mi devi giurare di non dire a nessuno e nemmeno a tua madre, che per noi era proprio come dire, cioè proprio come nemmeno a mia madre. Assolutamente nessuno, io gliel'ho giurato per quello che valeva un giuramento per gente che pensa che Dio non esiste, né io né lui, e lui mi ha preso da una parte, aveva dei bellissimi occhi grigi, è un ricordo davvero vivido, e mi ha detto: Pietro, davvero non lo dirà nessuno, ma io in questi 3 giorni sono stato a Macondo. Mi sono addormentato, mi sono risvegliato a Macondo, sapevo che voi eravate dall'altra parte, ma stavo a Macondo e devo dirti la verità, stavo benissimo. C'era il colonnello Buendia, c'erano le sue donne, abbiamo chiacchierato, abbiamo dato dei nomi alle cose nuovi, ci siamo confrontati, abbiamo bevuto tantissimo vino e stavo proprio bene, Pietro, credimi. Poi però a un certo punto a Macondo ha iniziato a scendere la neve. E quando la neve ha iniziato proprio a imbiancare le strade, il colonnello Buendia, vi assicuro, questo è solo il racconto di mio padre, il colonnello Buendia mi ha detto: Giorgio, devi decidere ora se stai qui con noi o torni a casa, perché stanotte nevicherà di più e se non torni ora non torni più. E io ci ho pensato, e anche se stavo molto 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 bene, ho deciso di tornare perché volevo tornare a vedere te, a vedere tua madre. Ho pensato che non fosse ancora il tempo di restare lì, però giurami che non lo direi a nessuno. Io, diciamo, ho pensato a chissà quali sedativi gli avevano dato e avrei desiderato prenderli anch'io, quindi poi ho cercato di capire quali erano gli effetti, gli eserciti di questa cosa, ma mi sono portato dietro questo racconto promettendo a me stesso e a lui che non lo avrei mai detto a mia madre. Mio padre è guarito perfettamente, di quella cosa non abbiamo parlato mai più, lui non ne ha voluto parlare, io non ne ho mai parlato. A un certo punto, perché era nella logica delle cose, invece è morto, e naturalmente e ovviamente lo abbiamo bruciato, e nonostante quello io questa cosa non l'ho assolutamente raccontata a mia madre. Per cui, nel caso improbabile incontraste mia madre, vi prego di non dirle che se Dio forse esiste, vive a Macondo, e soprattutto io sapevo dove abbiamo accompagnato papà l'ultima volta. Grazie.
Grazie. Grazie a Pietro Gimelli. Ora può cominciare a bere. Quando ho cominciato a fare la radio, più o meno a 25 anni, una cosa che mi hanno detto subito tutti quelli che facevano la radio era: i giovani non ascoltano la radio. La radio si comincia a ascoltare intorno ai 30 anni, il vero zoccolo duro degli ascoltatori ha tra i 50, i 60, i 70 anni. È un po' ancora così, poi adesso c'è la grande moda del podcast che abbassa l'età, però tant'è, la radio è una cosa da adulti. Poi invece un giorno ho incontrato una ragazza, l'ho incontrata perché facevo un programma a Radio 2 e mi scrissero delle sue amiche dicendomi: la nostra amica ci asciuga tantissimo con questo programma che fai, con le storie che racconti. Te lo diciamo serenamente, compie gli anni, potresti venire al suo compleanno? Io non andai al compleanno, però poi in realtà questa ragazza la conobbi perché la invitammo in studio, e la conobbi perché cominciai a seguirla, come sempre succede sui social, e lei aveva un racconto straordinario di una persona che è un pezzo della sua vita, che è sua nonna. Oggi questa ragazza è ancora grande appassionata di radio, lavora in una radio, e direi che mai persona migliore potrebbe lavorare in una radio, e soprattutto è diventata una colonna di questa serata, e questa sera ci racconta una storia. Marta Boffelli.
Buonasera a tutti. Visto che anche prima abbiamo iniziato una storia parlando di anni, io sono nata nel 1995, che è un anno che per insomma, gli esperti di articoli di costume è l'ultimo anno disponibile, o il penultimo probabilmente, per fare parte della generazione dei millennials. Quindi io ne faccio parte, anche se sono nata alla fine del 1995, quindi probabilmente ho un piede un po' di là. Ed è un'esperienza, secondo me, molto bella da descrivere. Essere un millennial è un po' probabilmente come essere, non so come dire, come quando due personaggi famosi molto belli fanno un figlio e ti aspetti che sia bellissimo, invece il figlio è brutto perché ha preso le cose brutte di entrambi i genitori. Un po' tipo i quad, che sono scomodi come le macchine e scoperti come le moto. Quindi diciamo che noi millennials siamo un po', non abbiamo le sicurezze della generazione prima di noi, ma non siamo neanche svegli e con la voglia di cambiare come la generazione dopo, che è la generazione Z, no? Noi viviamo praticamente su questa patina di schifo che ci piace tantissimo, a noi piace tantissimo stare male, non vogliamo cambiare il mondo, ci devi lasciare stare, noi vogliamo stare così. E negli ultimi anni sono usciti tantissimi articoli che parlavano di questa cosa. Il più recente è della scorsa settimana, che racconta di come gli under 30, in generale i millennials e un po' la generazione Z, abbiano paura del telefono. Quindi noi non telefoniamo, non rispondiamo al telefono, non lo vogliamo usare. Che mi sembra comunque un po' strano, perché il mio utilizzo medio a livello di ore del telefono è di 9 ore al giorno, quindi mi sembra un po' strano che ci sia della paura ad utilizzare il telefono. Qualche anno fa uscì un articolo su Business Insider Italia, non l'ho mai detto, che diceva che i giovani avevano paura del citofono, quindi noi non citofonavamo perché avevamo paura che la persona dall'altra parte effettivamente rispondesse. Quindi di base i millennials hanno paura delle cose che gli facilitano la vita. Ma oltre a questi problemi incredibili e molto importanti, ovviamente ci sono quelli più generici, quindi non abbiamo un lavoro, facciamo fatica a trovarlo, se lo troviamo ci pagano poco, quindi non possiamo pagare un affitto, oltre a non poter pagare un affitto non possiamo comprare una casa. E ovviamente, che è la mia preferita nonché la protagonista di questa storia, noi abbiamo tantissimi problemi a socializzare, cioè se il livello già era basso, con il Covid è andato proprio all'inferno, noi non riusciamo più a socializzare con le altre persone. Ed è per questo che ovviamente, visti gli scarsi successi della mia vita sentimentale, decido qualche anno fa di scaricare la mia prima app di incontri. Posso dire il nome della persona? Ok. Decido poco tempo fa di scaricare Hinge, che per chi non dovesse conoscerlo è tipo Tinder, quindi ci sono le foto, ma tipo per chi ha finito le elementari, quindi tu hai studiato nella tua vita e devi usare anche delle parole per presentare te stesso. Quindi scarico questa applicazione e come funziona Hinge? Praticamente tu devi caricare delle foto e poi loro ovviamente non è che si fidano così tanto dell'intelletto di chi si scrive e quindi decidono di dare degli spunti che sono solitamente molto generici, sono delle domande tipo la cosa più pazza che ho fatto nella vita, non rifarei mai più, i miei amici dicono che, e poi ci sono delle categorie più specifiche, per esempio l'orientamento sessuale, l'orientamento politico, voglio figli, non voglio figli, e poi c'è anche l'orientamento, diciamo, religioso, quello in cui uno crede. Niente, prima di continuare con questa storia io farei una piccola premessa. Io ho vissuto per 8 anni, quando mi sono trasferita a Milano, insieme a mia nonna, che è stata praticamente la mia coinquilina per un sacco di tempo, è la persona che mi fa più ridere al mondo, e penso che non potrebbe esserci una coinquilina migliore di quella che ho avuto io, secondo me. E io ho sempre pensato di sapere tutto di lei, perché mi raccontava veramente tantissime cose, non pensavo di avere segreti con lei, finché qualche tempo fa era un periodo dove mi stava raccontando le storie della guerra, perché quello che ho capito vivendo a stretto contatto con mia nonna è che gli anziani più vanno avanti e si ricordano le cose più lontane rispetto a quelle appena successe, quindi non si ricordava il nome dei miei cugini ma si ricordava il nome della chiesa dove aveva fatto la cresima. Quindi inizia a raccontarmi della guerra e mi dice, sì sai, durante la seconda guerra mondiale io ero piccolina, avevo 7-8 anni e insieme ai miei parenti abbiamo passato la guerra in chiesa dal cugino di mia mamma. E dato che era una persona che io non avevo mai sentito nominare, tra mia nonna e mio nonno c'erano un sacco di parenti che io conoscevo tutti, almeno di nome, qualcuno anche fortunatamente di vista, le chiedo, nonna, chi era questo cugino? Cioè, viveva in chiesa? Lei mi dice, no, il Papa. Al che chiedo a mia nonna, no, scusami, chi? Non so se vi dice qualcosa la frase quando andate a casa, andate dai vostri bambini, dategli una carezza e dite che ve la date. Ecco, era Giovanni XXIII, il Papa buono. Quindi io, mangiando una cotoletta in cucina da mia nonna, scopro che mia nonna era seconda cugina di Papa Giovanni XXIII. Allora, questa, io ovviamente non fidandomi tantissimo di questo racconto, chiamo mia mamma e dico, mamma, ma scusami, tu non mi hai mai detto che siamo imparentati con un papa? E lei mi dice, sì, in realtà sembra sia vero, però evita di andare a dirlo in giro, perché non è una cosa di cui vantarsi, no? Vabbè, niente. Io ovviamente lo racconto a chiunque, chiaramente, perché per una persona senza talenti viene facile dire sono parente di un papa. Quindi racconto questa storia a tutti i miei datori di lavoro come se potesse essere un bonus, per un, non so, un incentivo, un aumento di stipendio, non lo so. Lo racconto veramente a chiunque e qui torniamo all'app di incontri. Scrolla che scrolla, ovviamente essendo io non capace a socializzare, faccio match. Ciao, come stai? Blocca, perché chiaramente no, ho paura ad interfacciarmi con queste persone. A un certo punto vedo uno si può dire, anche se siamo in teatro, un bono incredibile, incredibile. E vedo, guardando nella descrizione del suo profilo, che diversamente da altri aveva specificato religione cristiana. E vedo una sua foto davanti a una chiesa e dico, non mi è mai servito a niente. No, cioè non mi è mai, mai, mai. Non mi è mai servito a nulla, dico, una volta, dallo un calcio in culo a tua cugina, una volta. Quindi decido di rispondere al ciao, come stai? Iniziamo a chiacchierare e io non dico niente, sto sul vago, dico, vabbè, bello, interessante, vediamoci, ci vediamo. Al che scopro che questa persona è appassionata di storia, gli interessa tantissimo la storia della Chiesa, doveva essere proprio una, fermati, non andare avanti. E invece io la tiro fuori dalla tasca, ho un parente papa. E quindi questa persona comincia a farmi un po' di domande. Insomma, alla fine ovviamente non succede niente perché io sono millennial, ho paura a socializzare. E quindi chiudo la serata dopo aver giocato proprio la mia carta d'oro. Torno a casa e questa persona non la sento mai più. L'unica cosa che io vi chiedo, dovesse mai capitarvi di incontrare mia mamma, è di non dirle che non solo ho raccontato la storia del Papa per vantarmi, ma l'ho usata per rimorchiare un bono. Grazie.
Marta Boffelli! Io vi consiglio, se avete voglia di conoscere la nonna, cioè la parente del Papa Buono, di seguirla. Marta ha un profilo Instagram con un nome straordinario, è Kendrick la Marta. Sono pochi che conoscono, mi sembra di capire il tipo, ma la trovate su Instagram e ci sono delle storie bellissime con sua nonna, per capire un pochettino meglio di che cosa stiamo parlando. Abbiamo un'altra storia, il prossimo raccontatore è stato anche lui uno dei primi, forse se non la prima serata, la seconda, quasi sicuramente. È un amico che ho conosciuto lavorando in radio molti anni fa, e quando l'ho conosciuto era da poco stato dismesso, direi, un soprannome che aveva lavorando in un'altra radio. Noi siamo incontrati a Radio 2, ma lui aveva lavorato a Radio DJ e lì il suo soprannome era Ferrato. Adesso è un po' scomparso, credo, nessuno lo chiama più così, però io lo trovo adattissimo. È una persona che è una delle persone più stimolanti che abbia mai incontrato in vita mia, divertenti, anche questo per metterlo in difficoltà quando salirà su questo palco, ma soprattutto è stata una persona che quando per il giornale per cui lavora, che è il Post, si sono detti dovremmo fare un podcast in cui parliamo di tutto, un podcast quotidiano, cioè tutti i giorni, in cui si parla di qualsiasi cosa. Chi è secondo te, che secondo voi, che può parlare ogni giorno di qualcosa di diverso? Signore e signori, Matteo Bordone!
Grazie, grazie. Va? Buonasera. Allora, vi racconto una storia che è un pezzettino di lessico familiare della mia famiglia, delle persone care, alle quali è stato trasferito, quindi con la filosofia di non darvi il pesce ma la fiocina o la canna da pesca, vi do uno strumento con il quale poi potete, non voglio dire fare gli scemi, ma in sostanza no, arricchire un momento della vita. Cioè lo strumento che vi racconterò e che a casa mia si utilizza questa espressione effettivamente serve, cioè descrive una fattispecie che si incontra nell'esistenza, che produce anche un certo scoramento alla quale non si sa mai come rispondere. In questo modo saprete come rispondere. La storia riguarda mio nonno Antonio, morto da tanti anni, l'abbiamo bruciato, anche lui come i gemelli morti, e il nonno, per spiegarvi, era figlio di una famiglia ricca di Roma. Quindi aveva studiato ai Fratelli delle Scuole Cristiane in Piazza di Spagna. Questa famiglia era, questa cosa dei Fratelli delle Scuole Cristiane direte, quindi poi una famiglia tutta di, come dicono in Veneto, basabanchi. No, il nonno aveva sviluppato, e poi mi ha trasferito completamente, una certa morbosa attenzione per quello che fanno soprattutto i gesuiti, ma in assoluto i religiosi dotti. Cioè io ogni tanto quando prendo il treno compro, se lo trovo, l'Osservatore Romano e lo leggo, perché ho questa deviazione, me l'ha passata il nonno, ma anche uno spirito anticlericale viscerale che emergeva producendo, che sarebbe emerso poi producendo delle liti storiche con mia madre su qualunque questione religiosa, liti amichevoli ma con delle urla, papà, così. Quindi figlio di ricchi, tutto bene, meraviglioso, finché l'azienda del bisnonno non ha una crisi. Il bisnonno non si perde d'animo e risponde a questa crisi sparandosi in testa. Questa scelta, questa idea così di soluzione del problema ovviamente non sortisce l'effetto di risolverlo, quindi il nonno si inventa una vita, ha fatto le scuole tecniche, si trasferisce al nord. Al nord, a un certo punto, in una sala da ballo di Monza, il suo amico gli indica una e... Te piace? Le gobba. Dite se gobba. Il nonno e la gobba sono stati insieme per 70 anni, essendo inseparabili, una di quelle relazioni talmente cementificate che oggi, insomma, trovarle è molto complicato, ma non davano la possibilità di capire se si amassero e non potessero fare a meno l'uno dell'altro, se non si sopportassero più al punto che solo la distruzione di entrambi avrebbe risolto la questione. Poi in effetti il nonno è morto ridendo, la nonna l'ha presa con filosofia, dopo qualche anno l'ha raggiunto ed è andato tutto bene. Ma vi racconto la storia perché bisogna inquadrare il tipo. Mio nonno quindi conosce la nonna Lisa, mio nonno si chiamava Antonio, per immaginare come era fatto voi prendete Eduardo De Filippo, se vi ricordate come era fatto Eduardo, mio nonno era il sosia esatto di Eduardo, magro, scavato, abbastanza lungo e lavorava alla Moto Guzzi, era un tipo buffo, simpatico, molto curioso, molto capace di chiudersi su un argomento e andare, chiaramente no, c'è la genetica, non è che l'abbiano. E quindi il nonno a un certo punto, per dire, durante la guerra lui andava a giocare a biliardo in un posto dove c'erano delle persone contrarie al regime, quindi sentivano Radio Londra, e poi essendo un tipo così, molto simile poi a come sarebbe stato il nipote, passeggiando per la Moto Guzzi di Mandello dell'Ario dove faceva il progettista, canticchiava, scusa Paolo, pom 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 pom, pom 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 pom, che era la sigla di Radio Londra che dava i comunicati ai partigiani. Non si poteva fare questa cosa, quindi subito segnalato al partito, poi per fortuna è finita la guerra e il nonno non è stato segnalato come pericoloso anticomunista che sentiva Radio Londra. Va bene, lavora alla Moto Guzzi, progetta delle moto, fa delle cose e poi diventa un baby pensionato. Quindi quando io nasco negli anni 70, il nonno non fa già un cazzo da tempo, non fa niente, ha una pensione notevole e quindi per me il nonno è una figura eccezionale, una specie di filosofo, di flaneur, di perdigiorno, di Gennaro San Giuliano, gira per la città senza fare niente, in sostanza trova degli sprazzi di verità da qualche parte o delle esperienze, a volte torna a casa pieno di lacrime, distrutto dall'allergia. Nonno, cosa hai fatto? C'era un gatto bellissimo al parco. Ma sei allergico? Ma era bellissimo, distrutto, datemi i fazzoletti, eccetera. Quindi era un tipo un po' matto, appassionato delle cose e capace di produrre molti modi di dire a casa mia. Per esempio, se a tavola qualcuno fa un piatto troppo abbondante, me ne hai dato un Etna. Perché il nonno una volta disse me ne hai dato un Etna e aveva un modo di dire le cose che poi rimanevano per sempre. Episodio che io non riesco a dimenticarmi, 1988, fine dell'inverno, io ho 13 anni, sono già un onanista e uno sfigato, quindi sono a casa a vedere il Festival di Sanremo con i miei genitori e a un certo punto suona il telefono, divano, mia mamma, telefono, di fianco la mamma io, nell'altra poltrona papà, stiamo vedendo il festival, suona, Drin, pronto, papà, dall'altra parte il nonno aveva detto: ma tu mi sai spiegare che cosa cazzo vuol dire mentre cammino a piedi nudi dentro l'anima? Senza salutare, senza dire niente, Fausto Leali l'aveva colpito con Mi manchi e il nonno così interpretava la questione. Nel suo essere uno innamorato della vita e per decenni sfaccendato con la pensione da progettista della Guzzi, a un certo punto il nonno si produce in una trovata, cioè progettare un'automobile che fosse una 1500 o 2000 di cilindrata, c'erano ancora i motori a scoppio prima della Tesla, per andare fuori città e una 500 per stare in casa. Cioè lui immagina che si possa fare un motore a cilindrata variabile. Ce lo dice noi abbiamo chiaramente la sensazione che forse ci troviamo davanti uno di quei casi di rimbambimento, invecchiamento, che poi diventi il saggio, nessuno ti ascolta, poi finisci nei film di Godzilla, c'è quello fuori che dice non toccate la centrale, che non lo ascoltano, poi esplode tutto. Il nonno forse stava diventando quel tipo di mattoide lì che ha avuto l'idea, ma l'idea in realtà è realizzabile. Però gli diamo retta, perché non fa molto il nonno, studia la rivoluzione francese, fa dei giri, però gli diamo retta, così è importante quello che fa ed è contento. Si mette a disegnare, tecnigrafo alla vecchia, matite affilatissime, meravigliose, che io osservavo con un certo gusto, no? Di quelle matite che si temperavano dentro uno strano affare. E quindi, come si faceva, non so, negli anni 40-50, quando era stato capo delle corse della Guzzi e avevano vinto il Turistrophy, il nonno si mette e disegna dei pezzi di questo motore per dei pomeriggi interi e parla sempre di questa cosa del progetto, noi sempre interessati, ma purtroppo la nonna Lisa non ci sta. Non si capisce perché, ma mia nonna stabilisce che quel progetto, lo sapevamo tutti, ma insomma le viene questa sincerità della donna anziana, quel progetto è una stronzata. E quindi lei non dà corda al marito, stanno insieme da decenni, niente da fare, parla a tutti noi di questo progetto, il nonno Antonio, Edoardo, che si avvicina, no sai perché sarebbe ottimo, poi si può parlare con qualcuno della Fiat tramite la Guzzi, potremmo. E la nonna fa finta di niente, finché un giorno a tavola, è domenica, abbiamo finito di mangiare e il nonno ormai ha rinunciato, ma da mesi, ad avere dalla sua la nonna sulla questione dell'automobile a cilindrata variabile, molto risparmiosa in città, ma capace di portarti poi subito fuori porta per una bella scampagnata, ha rinunciato completamente e la nonna, stupendo tutta la famiglia, dice «Antonio, ma perché non mi racconti che cosa stai progettando?» Il nonno si illumina, gli occhi diventano davvero gli occhi di Edoardo, questa faccia scavata, si riempie di gioia, di felicità, di soddisfazione, di speranza. Quindi carta, carta, un po' così il nonno, pezzo di carta, matita, si mette. Allora Lisa, è molto semplice, questo è un motore, e il nonno comincia a disegnare lo schizzo proprio di base di un motore a scoppio. La spiegazione parte e non ha ancora cominciato, non arriva nemmeno alla biella, al pistone, siamo proprio all'inizio, quando mia nonna Lisa tocca dentro mia madre, le dà un colpetto, mia madre: Gian, ma quelle tende lì le hai cambiate da poco o ce le avevi già? Il nonno Antonio percepisce questa frase, si alza in piedi e proferisce questa meraviglia che è rimasta in famiglia, e vi prego di condividerla, non è l'espressione precisa, è questo: io sono un cretino, un cretino. Diventa improvvisamente Frankenstein Junior, la creatura si alza dal tavolo e insulta se stesso per insultare la moglie che l'ha illuso e poi l'ha lasciato con 30 secondi di spiegazione su questo motore. Sono un cretino! Mia nonna di Monza, cosa sarà mai? Il nonno non avrebbe mai più raccontato quella storia a nessuno, il motore a cilindrata multipla non è mai stato progettato né costruito, aveva ragione la nonna. Ma se per caso doveste andare a Morosolo, dove sta adesso mia mamma, e la incontrate, non le dite che vi ho insegnato che quando state dicendo qualcosa che vi interessa a una persona cara e questa non ne vuole sapere mezza di cagarvi proprio per niente, voi la potete guardare negli occhi col dito e dire: non mi fare le tende, non mi fare le tende.
Matteo Bordone, Paolo Bonifacio, che continua a suonare per noi a ogni canzone e a ogni storia. Ci tengo a ricordare, Alma come sta? È ancora lì? Dorme? Si è addormentata? No, è bella sveglia. Vi ricordo anche che questa serata la stiamo registrando per intero, diventerà la puntata di un podcast che è già uscito 3 settimane fa, ne esce una puntata a settimana, si chiama ovviamente Don't Tell My Mom, sono il meglio delle registrazioni di questi ultimi anni di Don't Tell My Mom, esce per Radio 24, è grazie a Radio 24 che esiste, e quindi se avrete voglia di riascoltarvela, questa puntata sarà l'ultima delle 6 puntate di un podcast che trovate appunto sul sito di Radio 24 oppure ovunque scarichiate i vostri podcast. Ma la prossima persona che sa la raccontare, non so se vi è mai capitato, di incontrare qualcuno, chiacchierarci per un po', E a un certo punto chiedere che lavoro fai? Oppure, vabbè, io chiedo tante cose, ma magari uno non lo chiede perché è una persona per bene, non come mia madre che mi dice non chiedere alle gente le cose. Poi ho fatto un programma in cui chiedo le storie alle persone, questo evidentemente torna tutto. E insomma, chiedete, ma che lavoro fai? E quella persona ti dice, io insegno a scuola, faccio l'insegnante. E voi pensate, io un insegnante così avrei dovuto avere a scuola. A me non è successo tante volte, ma è successo sicuramente con Elisa, che è la moglie di una persona con cui ho lavorato, diciamo, con cui ho fatto diversi programmi in radio nella mia vita e che è stata per me illuminante in molti casi. Quindi era strano che ci fossero due persone che fossero entrambe molto interessanti, che fossero sposate insieme da moltissimi anni e che fossero felici, e evidentemente sono stati fortunati. Lei, vi dicevo, è una persona che nella vita ha insegnato, insegna ancora forse? Insegna droga?
Yoga.
Dicevo, ma che strano insegnamento droga. Non l'ho mai sentito, sarà l'università Pegaso, quella online. Fanno di tutto loro, no? Insomma, lei ha un grande potere, che è quello, quando racconta, di abbassare il battito cardiaco di tutti noi che l'ascoltiamo, farci respirare meglio e portarci in luoghi lontani da dove ci troviamo. Un grande applauso, Elisa Piedi.
Allora, non vedo niente, ma pazienza, nel senso che sono un po' così, sono molto emozionata, perdonatemi tutti. Ok. Allora, da 2 anni e mezzo ho cambiato casa, vivo in una casa nuova, una casa grande, tutta su un piano. Fare un trasloco in età matura come quella mia e di Renzo è stato molto difficile. Il trasloco è durato 1 anno. Vivevamo in una casa che era come una torre, perché era una villetta a schiera su 4 livelli. Le mie figlie dicevano, la casa della Barbie senza l'ascensore, mansarda, camere da letto, soggiorno e taverna con il box. Il box non lo usavamo mai perché posteggiavamo la macchina proprio davanti a casa, era così comodo. Piccolo giardino davanti, pieno di piante, piccolo giardino dietro, pieno di piante. A me piacciono le cose. Mi piacciono le cose che stanno in una mano, piace toccarle. Ho portato oggi una noce. Raccolgo qualunque cosa possa stare nella mano, in qualche modo mi attira. Mi piacciono le cose che posso contenere. Mi piacciono anche le cose grandi, quelle che ti contengono, come gli abiti, le automobili, le case, appunto. Quello che io vi vado a raccontare adesso è una storia un po' triste e anche un po' allegra. Io nel raccogliere tutte queste cose, tante volte ho pensato di essere una, come si dice, raccoglitrice seriale, ma per fortuna ho sposato Renzo nel 1976. Io tengo tutto, non riesco neanche a buttare i tappi delle bottiglie, e lui butta tutto, butta tutte le cose, anche quelle che sono utilissime. Io ho cura delle sue cose e lui ha cura di me. Tutti i giovedì compriamo la settimana enigmistica. È un gioco che si ripete eterno. Lui esaurisce con ordine e precisione tutti gli schemi delle parole crociate. Io pasticcio la settimana enigmistica e risolvo tutti i rebus. Cerco di nascondere la settimana enigmistica per bearmi delle soluzioni, ma non la trovo mai perché lui le butta tutte. Quello che vi vado a raccontare sono 2 serate, perché in qualche modo, 2 notti, perché in qualche modo il nostro rapporto diventa particolare in certe notti. Settembre del 2018, un settembre caldissimo, le finestre sono aperte, fa caldo. Renzo ha un sonno leggerissimo, uno spostamento d'aria lo sveglia. Quando ero giovane, che ero una giovane sposa, tutte le notti che ero molto irrequieta mi svegliavo e dicevo Renzo dormi? E lui mi diceva sempre no. E lui era sempre sveglio. E questa cosa per me era molto tranquillizzante. Io ho un sonno random, come capita capita. Quel settembre è caldo, mi sveglio all'improvviso, siamo in camera da letto ovvio, lo guardo e lui è in mutande, appoggiato al davanzale della finestra che guarda fuori. Lo guardo e dico, cosa succede? Lui si volta e mi dice, c'è un uomo nella mia macchina. Io dico, come c'è un uomo nella... Mi alzo, la macchina è nuova, è una Peugeot bianca che non avrà più di 2 mesi. Guardo e stiamo tutti e due, guardate, 3 o 4 minuti al davanzale così, e dico, non c'è un uomo, sono due, perché il movimento nell'automobile era molto vivace. Lui fa, ehi voi cosa fate? Ma piano per non disturbare i vicini della via. Al che io lo guardo e dico, di che chiami i carabinieri? E lui fa, chiamo la polizia. Non iniziamo il contenzioso se era meglio chiamare i carabinieri e la polizia, perché le portiere dell'automobile si aprono, escono 2 individui e io incuriosita li guardo e penso, ma che abitatori sono della mia automobile? Perché uno era enorme e l'altro era piccolino e ci abbattava e si allontanano nella via. Lui mi guarda e dice, mi vesto e li vado a cercare. E io lo guardo e dico, non perderti e torna presto. È tornato presto. 5 mesi prima, notte di un marzo molto freddo, mi sveglio all'improvviso. Renzo non è a letto con me e io sono svegliata da un Elisa. Mi viene come una sensazione, oddio, sta male. Penso sempre che le persone che mi stanno vicino, che amo, stiano male. E questa cosa mi preoccupa sempre tantissimo. Per cui corro giù dalle scale, non sta male, ma è verde, pigiama verde, faccia verde, occhi sbarrati. E la porta di casa è aperta, lo guardo, fa freddo, la porta di casa è aperta e mi dice, sono venuti i ladri. E io ho una stranissima sensazione che ricordo benissimo, siccome lui stava bene, che fossero venuti i ladri, a me non è che fregasse più di tanto, ma lo scenario della stanza era da film, tutto ciò che era dentro era fuori, per cui noi dormivamo e i ladri avevano tirato fuori dai cassetti, dalla libreria, da tutto, tutto. E lo avevano disposto sui tappeti in modo da non fare rumore. Ci guardiamo, dico chiudiamo la porta, ci avviciniamo alla porta e sulla macchina ci ha appoggiato un iPad bianco, il nostro iPad bianco che lui recupera. Entriamo, chiudiamo la casa, mi chiede ma cosa ci hanno rubato? Ci hanno rubato il televisore. Tutte le scatole che loro hanno aperto, che erano gli amuleti che io raccolgo e che dispongo in scatole di latta colorate, che per me sono amuleti, per loro forse era trovare qualcosa, erano tutti rovesciati, per cui ci sono i semi di mangrovia, i quadrifogli, le madonnine di Lourdes, ho ritrovato l'unguento di tigre che non trovavo, per cui era una roba da accumulatrice seriale. Vedo la mia borsa tutta aperta, il borsellino è aperto e allora comincio ad avere la sensazione di dire oddio, mi sento in colpa, non capisco però perché, mi devo scusare, dico guarda non c'erano tanti soldi perché ho fatto, allora avevamo la cascai, per cui ho detto guarda ho fatto sia la benzina che il gas, metano. E lui mi guarda come interdetto, come dire, vabbè, cosa vuol dire? E allora, in qualche modo, decidiamo che non avremmo chiamato né i carabinieri né la polizia e cominciamo a mettere tutto a posto. In fondo non avevano portato via niente. Mettiamo tutto a posto, in un paio di ore, senza dire una parola. Poi decidiamo di andare a letto, tutto in ordine, niente a posto. Andiamo a letto, lui si addormenta stremato e io invece ho sempre un senso di colpa. perché ho un senso di colpa? Perché quel giorno ho fatto un giro dalle vecchie. Chi sono le vecchie? Sono delle vecchie signore che gestiscono la Caritas. Alla Caritas portano tante cose. Tu le puoi comprare, le puoi portare. Io ne ho portate, più comprate che portate. E quel pomeriggio, prima di andare a fare il pieno dell'auto, avevo fatto un giro dalle vecchie. E che cosa avevo preso? Una lampada gialla che mi piaceva tantissimo, un paio di stivali di gomma, il libro di Hemingway in tutti i racconti, uno specchietto, e l'avevo messo tutto nel baule della macchina senza scaricare la macchina, perché Renzo sicuramente si sarebbe imbufalito. Per cui penso a tutta questa cosa che ho fatto, ma di più a un'altra cosa. Le vecchie avevano su un piolo della scala un ferro di cavallo, e quando io l'ho visto lui mi ha chiamato. Il ferro di cavallo non era in vendita. Lui mi ha chiamato e con un gesto rapido io ce l'avevo già nella borsetta. Sono uscita, le ho salutate e sono ripartita. Ho accarezzato e posato il ferro di cavallo sul cambio dell'automobile. Fortuna pura. Quando sono arrivata a casa, è ovvio, non ho detto niente, tutto regolare. La mattina della notte del furto, ci svegliamo, le solite routine, bagno, colazione, le ragazze che parlano, che ridono, Renzo si veste tutto elegante, io mi preparo per la scuola, ma a un certo punto sento che dice Elisa, e io dico vado nella camera da letto e lui ha la testa appoggiata al vetro della finestra e dice sono un pirla, ma in modo molto educato, perché, e io lo dico, ma perché? Ci hanno rubato la macchina, i ladri hanno rubato la macchina che era posteggiata fuori, probabilmente già carica della televisione, di tutto quello che loro avrebbero caricato se noi non ci fossimo svegliati. E io ho pensato, una macchina che parte con due abitatori che non conosco, con un ferro di cavallo che sicuramente, non dito la mia madre che era molto superstiziosa, non porterà fortuna. Grazie.
Grazie Elisa Piedi. Le storie chiaramente cambiano moltissimo in base a chi le racconta, i vissuti cambiano moltissimo. C'è una persona che ha cominciato a raccontare molto presto, Don't Tell My Mom, quando è nata 10 anni fa. Lui è un amico molto caro, bisogna un po' introdurlo, Nazim. Introdurlo perché, ad esempio, Nazim vive in Italia da 25 anni? 30 anni. Però, diciamo, se avessimo i sovratitoli li metteremmo, per capirci. Perché Nazim, soprattutto quando poi è preso dall'onda del racconto, ogni tanto usa delle parole che nemmeno lui conosce. Per esempio, tutti noi abbiamo imparato a usare l'avverbio repentinamente da quando lo conosciamo, perché lo piazzava ovunque, solo quando raccontava, quando eravamo nella vita di tutti i giorni mai. È una delle persone più generose, più amichevoli, più affettuose che io conosca. È una di quelle persone che tu non la chiami al telefono, lui ti chiama. Tu non rispondi, lui ti chiama e non ti ha mai detto una volta ma sono sempre io che ti chiamo. Mai. Lui ti chiama, è felice di sentirti, se gli dici richiamami, ti richiama, se vuole sta un'ora, se vuole sta 5 secondi, ed è comunque felice. Ma per capire chi è Nazim Beltram, c'è un episodio che racconta la Betty, che salutiamo, che è terrorizzata, mi ha insultato perché ho invitato suo marito sul palco, perché dice che la mette in ansia molto di più che se lo fosse, raccontasse lei. Una volta vanno a una cena a casa, mi pare, della sorella e del cognato, e Nazim mette la giacca in un punto e poi finisce la cena e se ne vanno. Dopo qualche giorno la Betty gli chiede: Nazim, ma tu sei sicuro che la giacca che hai sia la tua? E Nazim aveva preso la giacca di suo cognato e c'era il portafoglio di suo cognato nella giacca, e Nazim per una settimana aveva pagato un po' col portafoglio di suo cognato, un po' col suo, senza mai rendersene conto, se non per il fatto che i soldi non finivano mai. Ecco, ho solo introdotto chi è Nazim Beltram, racconta una storia che parla di soldi. Un grande applauso, Nazim Beltram.
Buonasera, grazie mille, bella intro Matteo. Grazie a ChatGPT, però ho riuscito a limitare il...
Ve l'ho detto.
È il nasimese.
Vi ho avvertito che non avreste capito.
No, però ho riuscito con ChatGPT a ridurre il nasimese, che è l'interpretazione italiana. Però questa sera mi beccate così. Niente, la storia di questa sera è
va intorno all'amore che noi abbiamo verso il nostro figlio. Io, la mia moglie Betty, e una fantastica figlia che si chiama Zoe. E sempre vogliamo proteggere loro un po', aiutare nella vita, incamminarli verso una certa direzione, ma occasionalmente come genitori facciamo delle cazzate. Piccole cazzate, diciamo, no, niente di grave direi, però vabbè. Questa storia inizia, noi abbiamo una casa in Valtidone, sopra Nibbiano. Ogni agosto riusciamo ad andare lì 3 settimane tranquilli, scappare un po' del torrido caldo di Milano, ovviamente Valtidone è considerata la Toscana del milanese, 1 ora e mezza di sia lì in zona. Abitiamo in zona Sempioni, carichiamo la macchina, la Betty porta le valigie, tutto dentro, belli carichi, no? Partiamo e scimbocchiamo verso Bologna. Altezza di Piazza Corvetto, la macchina comincia a fare delle cose strane. Devo fermarmi al lato destro, non va più. Guardo alla Betty e dico, adesso cosa facciamo? Porca miseria, è l'1 d'agosto, 7 di sera, sabato, e devo chiamare qualcuno per aiutarci. Per fortuna c'era un amici che non avevano rimasto, non avevano partito ancora, chiamano questo amico Claudio. Claudio, senti, siamo una merda, e la macchina è carica, non so che cosa fare. No, no, stai sereno che vengo e ti porto a casa. Prendo tutte le valigie e le torniamo a casa, ti porto a casa e vedi tu. Intanto io in giro a provare a trovare un meccanico, no? In la lontananza vedo uno che sta chiudendo la saracinesca. Grazie mille. La saracinesca, io mi avvicino e le dico, senta, la macchina è ferma lì, le chiedo, no, ma guarda, anch'io è sabato, domani, mi fa, vabbè, lasciami la chiave e vedo che cosa riusciamo a fare. Benissimo. Arriva il nostro guardiano, prende, si porta a casa, torniamo a casa nostra, e quando entriamo in casa noto qualcosa di strano. Anche la Betty, entriamo in casa e dice, e della cucina arrivava un vento e si era spalancato la porta a vetro aperto così, e arrivava il vento. Io mi giro e dico, Betty, ma scusa, no, secondo me abbiamo chiuso la casa ermeticamente. Sì, è stranissimo questa roba. Boh. Mi avvicino alla porta e noto sopra che c'è una forzatura, come se qualcuno avesse fatto qualcosa con un porco dei piedi, no? Aperto, no? Ah? Panico generale. Cosa facciamo? Io in questi casi qua sempre parlo con gli amici, le chiamo per chiedere consiglio, però in quel caso lì chiamo un carissimo amico mio, Michele, che è proprio come un fratello. Lo chiamo e gli ho detto, mi sembra che sono entrati i ladri in casa. E lui al telefono mi fa, e la casa forte? Perché ovviamente lui sa che nella stanza della Zoe, la nostra figlia, c'è una casa forte, avendo ereditato la casa del genitore, che sembrava una roba del Fort Knox, ossia proprio una roba, non so neanche come è arrivato al quinto piano questo cassaforte. E mi fa, non voglio metterti nervoso, però un mesetto fa alla mia cugina hanno entrato a casa sua, hanno fatto un prelustramento, 2 giorni dopo sono arrivati e hanno fatto saltare la cassaforte. Guardo la Betty e dico, porca miseria, adesso cosa facciamo? Questo è gravissimo. Lui mi fa, ti suggerisco, lascia la porta aperta nella cassaforte e porta via tutto quello che c'è dentro e portalo in campagna. Ottima idea, Michele, bravo, bravo. Ottima idea. Apriamo la cassaforte. Dentro la cassaforte, la Betty sa quello che c'è, gioielli, un po' di documenti, e c'è una busta di plastica con scritta sopra Zoe. E dentro c'era, la nostra figlia era bravissima in quel periodo lì, faceva la babysitter, metteva via risparmi, la nonna turca le aveva regalato un po' aveva un bel gruzzolo di 3.000 euro. Lei sempre lo metteva in una sua stanza tra i libri. Un giorno la sua mamma gli fa, Zoe, lascia perdere tra i libri, mettilo la cassaforte, così non le bruci incretinate, lascia perdere. Quello qua era in casa forte. Chiama il meccanico, dice: macchina pronta, perfetto, arriviamo con il taxi. Valigie, prendiamo la nostra macchina e ci incamminiamo a Valtidone. La nostra casa si trova a 700 metri d'altezza. È un bel rifugio in quanto il caldo torrido di Milano, uno tranquillamente lì è un pochino al fresco, però faceva caldo. Non ha riscaldamento la casa, c'è una bella stufa di ghisa, bellissima, che in agosto non si usa. Appena arriviamo alla casa, la Betty mi guarda e mi fa: i gioielli e i documenti li metto sopra, la busta della Zoe la metto qua, e apre il coperchio di metallo della stufa, le metto qua e le nascondo bene bene. Brava, ottima idea. Mi piace. Faceva caldo le prime due settimane, andiamo al fiume, al Trebbia, amici, cena, quello che vuoi. La nostra figlia era in vacanza con gli amici e mi chiama e dice: guarda che forse domani volevo parlare, passo per fare un salutino. Ho detto: sì, dai, vieni a casa, che mi fa piacere così. Non so se ricordate, tanti anni fa, in agosto, c'è stato repentinamente arrivato una ondata di freddo, un po' strana, non tipica, che faceva freschino la sera, anche freddo quasi. Boh. La nostra figlia arriva, la mia moglie, quando arriva la nostra figlia, è sotto che si sta facendo la doccia. Arriva la Zoe, apro la porta, ciao bella, lascia la sua valigia per terra, mettiamo a parlare, mi guarda e mi fa: ma papà, secondo me fa un po' di freddo, accendiamo la stufa. Ottima idea, aspetta un attimo. Comincio a prendere del cioncone di legno e le metto dentro la stufa e la faccio partire alla grande, proprio. Se siede con me, come è andata? Sì, bellissimo, papà, bellissimo. Intanto vedo che sale la scala, perché il bagno dove la Betty stava facendo la doccia è sotto. Lei sale, tutta pronta, si guarda e fa: ciao Zoe, che bello. Ah, vedo che avete acceso la stufa. E quando dice così si gira e mi guarda: hai tolto la busta. Sai quando uno sta sognando e prova a correre, però non riesce a muoversi? Va in questa direzione, faccio una corsa verso la stufa, con le mani come se fossero di amianto, apro la copertina, prendo la busta e la butto così. C'è la busta per terra, intanto la Zoe guarda, si gira la mamma e le fa: no. Ma tu stai scherzando? No. La busta era proprio, era una roba di Federal Express di plastica, ma era proprio amalgamata, nera, una roba, sembrava una roba, un blob bruciato. Per fortuna la nostra figlia dice: vabbè, calma, prende un taglierino, lo apre e comincia a tirar fuori le banconote, che sono tutti marroni, così. Aveva un amico che lavorava in banca, le manda la foto. Lui risponde in WhatsApp, dice: guarda, secondo me, se domani andate alla Banca d'Italia a Milano, qualcosa possono fare, ma non garantisco niente. Il giorno dopo, tutti e due in macchina, così, petrificati. Direzione Banca d'Italia. Arrivato al Banca d'Italia, con questo palazzo gigantesco, un po' fascista, quel banco che tu ti senti proprio così minuscolo. Entriamo dentro, la Betty mi fa: tu dietro la colonna, seduto, non avvicinati allo sportello e stai zitto. Arriva al sportello, tira fuori il maloppo, che è una roba cenere, e dice: buongiorno, è accaduto un piccolo incidente. Il funzionario ha la faccia l'incidente, signora. Vediamo cosa possiamo fare. E comincia a guardare tutto. Per fortuna, del 3.000 euro abbiamo riuscito a perdere solamente 200 euro bruciatissimi, e il resto ce lo hanno dato indietro, perché si ha il numero sul banconota riconoscibile, te danno il soldo indietro. La mia moglie, un po' per fare storie, un po' di empatia con questo funzionario, fa: ma scusi, ma io per curiosità volevo capire, è nella classifica della gente che porta cose qua, ma che cosa? Ma no, signora, se le racconto. Numero uno è il cane che mangia il banconote e le vomita, che non si riesce a riconoscere niente. È il pappagallo che porta via e fa distruzione. Dopodiché, però, il classicone del classicone è quello che mettono il soldo in una stufa e arriva un cretino e le accende. Per lo quale, per favore, se trovate la mia mamma, non ditele che suo figlio, invece di usare la diavolina, preferisce usare il risparmio della figlia.
Nazim Beltran!
Come vi dicevo in apertura, si chiude qui la prima parte di quella serata, che è stata una serata molto lunga, molto vissuta, molto corposa, quindi abbiamo deciso di dividere in due questa puntata, invece che farne una lunga, rilasciarne due insieme. Quindi, se avete voglia di ascoltare le prossime storie, semplicemente cliccate sull'episodio seguente.
Don't Tell My Mom, lo story show di Matteo Caccia, diventa podcast. Le migliori storie che le nostre mamme non devono sapere sono disponibili sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.